non sono parole di sveglia che abbiamo ascoltato, né tantomeno sono minacce da parte di Dio. O addirittura, forse quando ascoltiamo le parole, almeno tutta la prima parte dei sconvolgimenti della terra, del cielo, pensiamo che Dio ci stia avvisando che accadrà la fine del mondo. Non abbiate timore e paura, non si sta parlando della fine del mondo, ma del fine del mondo. Qual è il suo motivo, qual è il suo scopo, qual è il suo senso? Spesso noi pensiamo che queste parole che abbiamo ascoltato del sole, della luna, delle stelle, dei mari, dei suoi flutti, riguardino il futuro. Ma non volete che invece si stia parlando del presente? Non volete che forse quello che 2000 anni fa Gesù in qualche modo suggeriva è quello che stiamo vivendo noi oggi? Non è forse vero che i cambiamenti climatici, il sole, la luna, le stelle, il giorno, la notte, queste tempeste, la natura stessa che si sta ribellando a difesa di se stessa contro l'umanità che la sta stringendo sempre di più? Non è forse vero che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che in questi mesi, nelle nostre zone, alluvioni, uragani, maremoti, morti purtroppo? Ma non è che dovevamo aspettare una profezia, dovevamo semplicemente fermarci e guardarci un po' di come stiamo riducendo la terra, di come in qualche modo è vero quello che Gesù dice, ma lo dice perché è qualcosa di presente, di oggi, di vivo. Eppure a noi sembra non scalfirci minimamente tutto quello che in qualche modo la terra ci sta dicendo. A suo modo la natura non ha colpa, la natura non ha colpa, ma se la natura è stretta, è messa all'angolo e noi continuiamo a sfruttarla e sempre di più a non considerarla minimamente come nostra sorella, chiaramente questo è solo l'inizio. E allora forse Gesù in qualche modo oggi, all'inizio di un tempo d'attesa, di reinventarci totalmente, inizia provocandoci fortemente, a dire che forse questo che sta accadendo dovrebbe farci fermare un attimo. Farci fermare un attimo e pensare come io voglio agire, come io voglio continuare a vivere in questa vita. Perché quando tutto ci crolla addosso, quando ci sentiamo messi all'angolo, quando la vita sceglie per noi, perché la vita sceglie per noi quando noi non scegliamo, e lo fa a modo suo, lo fa a modo suo, lo fa in questo modo, due sono le possibilità. Quella che ci viene suggerita da Gesù dopo, oppure quella che noi stiamo vivendo. Perché non è certamente quella che ci viene consigliata da Dio. Noi quando ci sembra che tutto ci crolli addosso, abbiamo paura. I due atteggiamenti sono la paura e la chiusura, che favorisce ancora di più la distruzione. Infatti, come stiamo reagendo a tutto questo? Con la paura di quelli che pensano bisogna salvarci, bisogna provvedere a salvare noi stessi, solo noi, prima noi. Pensiamo a salvarci noi perché poi gli altri si arrangeranno. E qui giù tutti i vari proverbi che nell'antichità potremmo citarci, no? Che ci hanno inculcato e ci condizionano anche la vita. Chi fa da sé fa per sé, meglio solo che accompagnato. Me ne faccio da solo le cose che è meglio. E ci hanno convinto che la salvezza passi attraverso la solitudine, attraverso l'isolamento, attraverso il fatto che tu puoi farcela da solo. E questo, la paura, ci fa chiudere, ci fa pensare che chiudendoci sempre di più nell'egoismo, nel nostro io e guardandoci in ombelico, ci salveremo. Beh, lo sappiamo benissimo che non è così, che non ci salviamo da soli. Noi ci salveremo solo quando capiremo che stiamo tutti sulla stessa barca, che tutto questo 20 anni fa, 30 anni fa è accaduto anche in tutte le altre parti del mondo. A noi è arrivato forse un po' in ritardo, ma il mondo è un'unica barca su cui tutti noi ci siamo, e quindi se c'è un buco da una parte si affonda tutti. Se qualcuno in qualche modo non prova a mettere una soluzione, una possibilità, tutti si annega, tutti cadiamo dentro un baratro profondo. Ma questo ancora non l'abbiamo compreso, perché noi occidentali pensiamo ancora di essere capaci di salvare noi stessi da soli. Eppure Gesù ce la mette tutta per dire che non ci salveremo da soli. Se continuiamo così, stiamo anticipando la nostra morte, la nostra distruzione, perché potremmo anche campare un'altra centinaia d'anni. Ma come camperemo? Come stiamo vivendo? E questo veramente ci fa rendere conto di quanto noi non abbiamo ascoltato quei suggerimenti che in questo Vangelo vengono detti con chiarezza e che sono anche molto semplici. Sono molto semplici. Noi abbiamo sempre pensato che queste cose riguardassero continenti lontani da noi, gli uragani, i terremoti, i maremoti. Quando li vediamo alla TV, sì, ci fanno un po' timore e paura, però è lontano da noi. Pensavamo tutti che non ci riguardasse, eppure no, perché è sempre la stessa terra, sempre la stessa barca. Quindi se c'è un fallo da una parte, tutto il corpo soffre. Se una parte del corpo viene ferito, il dolore è per tutto il corpo. E forse questo ancora non l'abbiamo compreso, tanto che con una grande tristezza, e poi il Signore non fa mai nulla a caso con questo Vangelo, oggi la notizia che l'America si è tirata fuori dai patti climatici, cioè non vuole niente a che fare con l'aggiustare e cercare di ridurre i danni. Ecco, ci stiamo trovando in queste situazioni, che ognuno pensa al tempo che sta vivendo qui, schiacciandoci nel presente, non pensare minimamente a chi verrà dopo di noi. Noi si campa e si fanno scelte e decisioni pensando che noi camperemo non so quanto, oppure anche non pensandoci, pensando che tanto quando muoio io, amen, io non ci sarò più, ma ci saranno altri, ci saranno i tuoi figli, i tuoi nipoti, i figli dei tuoi figli. E allora forse noi dovremmo avere il coraggio di avere uno sguardo un po' più lungimirante e avere il coraggio di fare oggi le scelte che diranno bene del futuro. Ma a noi sembra veramente questo ancora qualcosa di lontano, eppure vi garantisco che lontano non è. E Gesù suggerisce quando tutto questo avviene e sta avvenendo, non abbiate paura, non abbiate timore, risollevatevi e alzate il capo. Questo è il messaggio forte da parte di Dio per questo avvento. Risollevatevi, cioè non state lì a lamentarvi, a rassegnarvi, a chiudervi e a lasciare andare tutto alla deriva. Risollevatevi e alzate il capo. È un'espressione meravigliosa, stupenda, perché non si può accogliere il Natale se non siamo capaci di alzare il capo, cioè di guardare quello che sta accadendo, di avere uno sguardo a testa alta, perché diciamocelo pure che siamo troppo a testa bassa. Non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, facciamo finta che in qualche modo qualcosa accadrà. Non accadrà nulla se tu non alzi il capo e non cominci a vedere i dettagli, la presenza di Dio, i segni, perché ci sono, ad ascoltare i profeti di bene e non quelli di sventura. Allora significa che l'invito di Gesù in questa domenica è quello di allenare lo sguardo. E lo si può fare solo a testa alta. Non possiamo subire tutto, non possiamo sottostare a questo in maniera inerme, schiacciati in qualche modo e non reagire. E si reagisce insieme, solo facendo unità e non divisione, non mettendoci gli uni contro gli altri. Non abbiamo imparato nulla dalla storia, eppure sembra che ancora si fa difficoltà, ancora siamo lì a non comprendere che bisogna risollevarci e alzare il capo. Infatti Gesù lo dice al plurale: risollevatevi e alzate il capo. Non lo dice singolarmente, lo dice: è una cosa che dovete fare insieme. Questa forza, questa scelta nuova deve essere fatta da tutti e da tutti insieme, per poi chiaramente dare un suggerimento molto personale, perché questa grande rivoluzione del Vangelo non può avvenire se non parte da una scintilla interna. E infatti dice: state attenti a voi stessi, state attenti, state attenti a voi stessi, guardatevi un po' dentro, provate a fermarvi, a stare un po' nel silenzio in questo tempo e a verificare e a guardare i movimenti del cuore, quello che sta accadendo dentro di te, che sentimenti si stanno muovendo, che emozioni, che idee. Perché a me sembra che siamo anche qui squilibrati totalmente a preoccuparci degli altri, a preoccuparci, a dare consigli agli altri, a dare a tutti delle direttive, a giudicare gli altri, a dire quello che gli altri non devono fare o che devono fare, ma non ci fermiamo mai a stare con noi stessi. E il rischio grande è che noi ci fa proprio paura stare con noi stessi, tanto che ultimamente gli adulti in maggioranza vengono da me e mi dicono questa roba pazzesca: no, io mi riempio le giornate da fare, devo lavorare, devo fare un sacco di cose, tante faccende, così non penso. Ah, così non pensi. Ma ci rendiamo conto che cosa stiamo facendo? Cioè, ci stiamo riempendo le giornate di cose da fare per non pensare. Ma ci siamo accorti che proprio perché non pensiamo stiamo andando alla deriva e tutto a rotoli. E forse invece quello che Dio ci ha dato, che è il pensiero, è la cosa più stupenda e meravigliosa. I pensieri che hai, anche negativi, dolorosi, fanno parte di te, e quei pensieri vanno ascoltati. Quei cani che abbaiano dentro di te, non puoi far finta che non ci siano, perché quei cani, se tu non li ascolti e non dialoghi con loro, prima o poi ti mordono, e quando ti hanno morso è troppo tardi. E noi stiamo passando vite a non guardarci dentro, a far finta di non avere alcune malattie, alcuni demoni, alcuni cani che abbaiano in maniera forte dentro di noi, perché abbiamo paura di pensare, abbiamo paura di fermarci e guardarci dentro e scoprire gli scheletri nell'armadio. Ma che questi scheletri uscissero finalmente da st'armadio, perché st'armadio è pieno, non ce la fa più a reggere tutti gli scheletri che ci abbiamo messo fino adesso. Perché non ce la fanno, ci accorgiamo che non ce la facciamo più. Tanto che il secondo suggerimento è: non appesantite il vostro cuore. Perché siamo così stanchi? Perché non ce la si fa proprio più? Perché dove ci giriamo e incontriamo volti stanchi, occhi spenti? Perché il nostro cuore è appesantito. O perché ha amato troppo e non ce la fa più? Non ce la fa più perché è stato unidirezionale. Ci sono persone che hanno scampato una vita a dare, a dare, a dare, a dare, e ora il loro cuore è così pesante che non ce la fanno più. Oppure perché è appesantito dall'aridità della sfiducia. Perché siamo sfiduciati. I nostri volti si guardano a pelle, a prima vista, che non ci fidiamo più di nessuno, che siamo stanchi di fidarci, che dentro di noi c'è questo appesantimento forte di non fidarci degli altri perché ci hanno tradito, ci hanno offeso, perché l'umano sta andando alla deriva, è tutto cattiveria, è tutta invidia, è tutta gelosia, e il cuore si appesantisce. Risultato è che noi siamo degli zombie, cioè noi siamo degli zombie, cioè non ci abbiamo più anima, più sentimento, non ci abbiamo più la forza, o per eccesso o per difetto, o per eccesso d'amore o per mancanza d'amore, perché i veri peccati sono questi, o per eccesso d'amore o per difetto d'amore. Quindi zombie nel senso proprio di dire sì, siamo qui, campiamo, viviamo le giornate, ma se non ci fidiamo più, che senso ha più la vita? Se non ci fidiamo più dell'altro, se stanno alimentando ormai in maniera esponenziale la sfiducia verso l'altro, che l'umano ce lo stanno dipingendo semplicemente solo come un mostro, e mostro non è, ma noi ce ne stiamo convincendo. Il risultato è che il cuore è appesantito, e Gesù oggi dice: non lasciate appesantire il vostro cuore, perché se diventa pesante il tuo cuore è la fine. Eppure noi mi sembra che siamo lì ad un passo a far sì che la nostra vita diventi così pesante da non farcela più. E allora il suggerimento che viene da questo avvento ce lo dice alla fine Gesù: tre cose, tre semplici cose: vegliate, pregate e fuggite il male. Vegliare non ha niente a che fare con le veglie di preghiera. Il vegliare significa avere occhi da gufo, saper guardare nella notte, saper guardare ora, nella notte della vita che stai attraversando e che l'umanità sta attraversando. Cioè significa riconoscere i dettagli, avere la capacità di scrutare i germogli, i segni di speranza in questo deserto gelido. Vegliare significa che non si può continuare a dire che tutti fanno così e quindi anche noi dobbiamo andare dietro ormai a questa disumanizzazione, ad allargare questa emorragia d'umanità che ci sta distruggendo. Abbiamo bisogno di persone che vegliano, come le sentinelle, che aspettano l'alba, che aspettano l'aurora, capaci di essere attenti ai germogli di vita che vedono nelle persone, al positivo, alle bellezze, perché c'è ancora. Vi prego di non abboccare a questa storia che l'umano è solo cattivo, è solo distruttivo, gli uomini e le donne di oggi sono tutte veramente ormai alla deriva. Non è così, non è così, perché ci stiamo andando, ma quanto più noi ci dipingiamo solo così, non realizziamo il quadro completo. Noi siamo anche bellezza, noi siamo speranza, capacità, passione, noi siamo straordinari della nostra umanità. Allora vegliare significa proprio questo: ritornare ad avere occhi attenti, sguardi che veramente vedono il positivo nelle persone, ma anche i segni di Dio che ci sono, perché Dio non ci ha abbandonato. Dio è qua in mezzo a noi. Il Natale significa questo, che Dio è con noi, non è contro di noi e né tantomeno che ci abbia abbandonato. Pregare, pregando non è tanto sgranare rosari, venire alla messa, recitare le lodi, le preghierine nei librini, lasciatele perdere pure queste cose, ma pregare significa ritornare ad aver fiducia e soprattutto affidarsi, perché non ci affidiamo più. Noi vogliamo tenere sotto controllo tutto, 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 anche Dio. E allora questo ci sta annaspando, ci sta portando ad annegare completamente. Invece pregare significa: mi voglio affidare, mi affido a te Dio, mi affido anche a quest'umanità, mi affido alla vita, mi affido alle cose belle che mi stanno accadendo. E la terza cosa che dice Gesù alla fine di questo Vangelo è: fuggite il male, fuggitelo, fuggiamolo. Vi prego di non stare lì a perdere tempo con il male. Il male è il male, non può essere giustificato, va fuggito. Cioè bisogna allontanarsi dal male, senza se e senza ma. Non si può scendere a compromesso con il male, con la mediocrità, con la superficialità, con chi ti propone scelte malvagie, sguardi malvagi, mani malvagie. Va allontanato, e tu ti allontani, perché questa storia di stare con tutti e stare in ogni situazione perché la dobbiamo convertire non funziona, perché il male vince. Il male vince perché è furbo, il male vince perché ti agguanta, ti intrappola e tu te ne accorgi solo alla fine che sei caduto nelle grinfie del male. E quando parlo del male, non sto parlando di un male ultraterreno, ma del male terreno, di persone che ti vogliono buttare giù a tutti i costi, che vogliono continuamente umiliarti, stare lì sempre a dire male di te, male degli altri, parole di odio, parole contro tutto e tutti, lamentazione continua. Questo è il male e va allontanato, bisogna allontanarsi da chi vuole renderci schiavi psicologicamente, sentimentalmente, lavorativamente parlando. Non possiamo scendere a compromesso con le ingiustizie, con il male, perché altrimenti non ce la si fa. Bisogna fuggirlo, bisogna fuggire il male e attaccarci al bene, perché altrimenti non ce la si fa. Allora, tre piccoli suggerimenti di Gesù per questo avvento penso che siano chiari per tutti, per me innanzitutto. Vegliare, essere attenti, pregare, che è affidarsi alla vita, affidarsi a Dio e fuggire il male. Io penso che questi tre strumenti possono aiutarci ad attraversare questi tempi difficili. Chiaro, ormai non possiamo più dire che quel tempo del sole, della luna che cade, del mare, dei flutti, delle stelle che si sconvolgono dovrà arrivare. È già arrivato, è qui. Ma insieme a tutto questo c'è il figlio dell'uomo che viene su una nube, perché non ci lascia soli Dio, non ci ha abbandonati, ma questa volta vorrebbe un Natale e un avvento dove noi ci diamo una mossa, dove noi cominciamo a scegliere e a decidere, perché neanche lui più da solo ce la può fare. Anche Dio ha bisogno di me, di te, di noi, di voi, perché senza di noi nulla può cambiare. Allora ci auguriamo proprio questo in questo inizio di avvento.